Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Riprendiamo all'inizio di questa settimana e di questa Eucaristia la bella orazione che ispira, che ha ispirato la celebrazione della Domenica, nella quale che ci insegna come Dio esaudisce le nostre preghiere al di là di ogni merito, di ogni desiderio. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 22, versetti 23-33. In quello stesso giorno vennero da lui alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogarono: Maestro, Mosè disse, se uno muore senza figli, suo fratello ne sposerà la moglie e darà una discendenza al proprio fratello. Ora c'erano tra noi 7 fratelli, il primo appena sposato morì, e non avendo discendenza lasciò la moglie a suo fratello, così anche il secondo e il terzo fino al settimo. Alla fine, dopo tutti, morì la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei 7 lei sarà moglie, poiché tutti l'hanno avuta in moglie? E Gesù rispose loro: vi ingannate, perché non conoscete le scritture e neppure la potenza di Dio. Alla risurrezione, infatti, non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non è il Dio dei morti, ma dei viventi. La folla, udendo ciò, era stupita dal suo insegnamento. Parola del Signore. Ecco, vediamo che Matteo, seguendo lo schema di Marco, così si ritiene che Marco preceda, mette in questa parte a Gerusalemme alcune questioni importanti. Una l'abbiamo già vista, dopo la questione dell'autorità ci sono altre questioni, una l'abbiamo già cercato di comprendere. Ora sul tributo a Cesare, un altro argomento importante è la questione della risurrezione. Ecco, vi lascio la parola.
E a me questa parte fa pensare alla bellezza della risurrezione, che è proprio una rinascita che è fuori dalle regole a cui sono assoggettati gli esseri umani normali, anche credenti, cioè dal bisogno di pensare alla moglie o a un marito o a una vita, perché la rinascita è in sintonia con le leggi divine, le meccaniche divine, quindi è fuori dai bisogni e dalle strutture della società normale, è un nuovo mondo, un nuovo regno. E così fa pensare a questo.
Anch'io così, a lettura un po' superficiale, perché non ho avuto tempo di dedicarmi di fare l'ora di preghiera. Comunque questo versetto che dice: nella risurrezione non ci si sposa, né si prende, non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli in cielo, rivela veramente tutto un altro tipo, anche a me colpiva questa cosa, rivela tutto un altro tipo di rapporti con Dio soprattutto. E mi ricordo che certe espressioni della liturgia greca, per esempio della Catistos, parlano della via della castità come la vita angelica. C'è un verso che dice Ave, rivelatrice della vita angelica, perché qua la vita angelica è la via di non sposarsi, di non prendere né moglie né marito, quindi la Vergine rivela che si può vivere anche così. E in questo senso, non è un argomento diretto col testo, però è in questo senso che anche la nostra scelta ha un senso, perché gli ultimi giorni abbiamo già le primizie del regno futuro, in quanto siamo nella nuova economia, se no non è che avrebbe tanto senso. Saremo ancora nella economia di dover dare una discendenza, quella di Mosè, quindi anche di non lasciare che un uomo sia senza la discendenza, quindi questo mi colpiva. La seconda cosa, questo è uno dei testi che testimoniano che ai tempi di Gesù la fede nella risurrezione non era ancora un patrimonio condiviso. E Maria, nostra sorella, mi ha ricordato un'espressione di Don Giuseppe, che commentando, credo proprio questo testo, disse la fede nella risurrezione è l'ultimo frutto della rivelazione. È l'ultimo frutto, parlando dei profeti, delle profezie, insomma.
Ecco, qui si può constatare quello che è una ricorrenza abbastanza consueta nelle diatribe fra i sadducei, anche i farisei, ma in questo caso i sadducei, con Gesù, il quale naturalmente annunciava una fede, una parola, una speranza alla quale i sadducei non volevano credere. Tant'è che i sadducei, che è una setta autolocata, sì, però rimane sempre una setta, e a quanto pare si atteneva strettamente a quello che è la tradizione scritta, soprattutto il Deuteronomio. Ecco, e qui i sadducei dicevano di non trovarvi nessuna traccia che potesse dare una speranza della risurrezione dei corpi, mentre i farisei, che erano gli oppositori, asserivano che vi era prima di tutto la presenza di questi angeli, di questi spiriti che naturalmente promettevano il bene, insomma, per l'essere umano, e quello che più naturalmente lasciava perplessi era la risurrezione dei morti. E tant'è che anche Giovanni il Battista, quando i sadducei si presentano così davanti a lui che stava battezzando, e li bolla con un argomento di contestazione che lascia pensare. Difatti il capitolo sempre terzo di Matteo, versetto 7, l'Evangelista dice: vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo come padre. Ecco, effettivamente il Battista, che vedeva, conosceva sinceramente quelli che erano i farisei e i sadducei, però il discorso della conversione era strettamente una cosa personale per tutti loro, senza della quale naturalmente non avrebbero potuto mettersi in contatto con Gesù e la sua parola.
A me fa sempre molta impressione questa prima risposta di Gesù, questo primo tratto: voi vi ingannate non conoscendo né le scritture né la potenza di Dio. Insomma, perché sembra un po' forte, ma un po' esagerata, ecco. Ma è soprattutto questo di non conoscere la potenza di Dio che appunto è detta in modo così un po' vibrante, però mi sembra bellissimo. E ho trovato due testi, adesso non volevo parlare perché mi sembrano già un po' avanti, ma comunque due testi appunto in cui questa potenza di Dio è legata alla risurrezione, perché mi sembra il punto massimo, ecco, è questo che cioè la potenza di Dio si esplica e si manifesta massimamente lì, nel dare la vita o ridare la vita. Comunque Efesini 1, quando dice che possiate insomma sapere, conoscere la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti, che egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti. E poi l'altro, che un po' ci prepara anche alla festa di domani, alla memoria di domani, che è Ebrei, quando dice, parlando di Abramo appunto, dice: egli pensava che Dio è alla potenza, ecco, di far risorgere dai morti. Per questo riebbe Isacco e fu come simbolo, qua dice. Cioè mi sembra che appunto, oltretutto qui, anche qui Gesù parla di Abramo, però evidentemente lui cita un altro testo e quindi è ancora più forte, ecco. Però qui la lettera agli Ebrei interpreta in questo modo la fede di Abramo e anche questo mi sembrava molto bello.
Anch'io mi sono fermata un pochino su questo, voi non conoscete, perché appunto dice: quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto ciò che a voi disse Dio? Mi sembrava che fosse proprio precisa questa indicazione. È chiaro che l'Esodo citato da Gesù mi richiama subito il rapporto di Dio sul Sinai, cioè l'alleanza, il patto, ecco, e mi sembrava che fosse questo fondante proprio il discorso della risurrezione da parte del Signore, perché Dio quando lega a sé è chiaro che trasmette la sua vita, Dio è fedele e quindi sia l'alleanza e sia il patto contengono, come dire, in sé non so come spiegarmi, che Dio a chi lega a sé, lega alla sua all'esperienza di vita eterna. Quindi mi sembrava proprio che fosse là sul Sinai, già sul Sinai, questa potenza di Dio che, ecco, quindi così niente può annullare, ecco, mi sembra proprio questa la fedeltà di Dio al suo patto e quindi alla trasmissione della sua vita, niente, neppure la morte. Quindi, ecco, Abramo, Isacco e Giacobbe, ecco, ne sono un esempio, che Dio ha legato a sé e in seguito, tramite Gesù, appunto come è stato citato, ecco, anche noi legati a Lui viviamo della sua vita e quindi della vita eterna.
Il fatto di mettere insieme la risurrezione con questa rivelazione: non si prenderà più moglie né marito. È vero che è provocata, ha come spunto iniziale la questione posta dai Sadducei, sono loro che la pongono così, però Gesù li tiene questi due argomenti insieme, ribaltandoli, dandole la risposta esattamente opposta. Comunque, dicevo, il fatto di mettere insieme queste due questioni, uno, la rivelazione della resurrezione, due, come sarà la vita futura, tutto sotto il segno di voi non conoscete la potenza di Dio, mi è sembrato questa volta bellissimo, perché dà un'idea anche di pienezza, è vero, futura. Quello che noi percepiamo oggi della castità per il regno richiama le parole del Signore su c'è chi si è fatto eunuco per il regno dei cieli, richiama quello che è oggi, una grande rinuncia, una grande offerta, ma porta in sé una rivelazione enorme, perché se non conoscete la potenza di Dio vuol dire che sarà incredibilmente meglio, incredibilmente più bello di quello che è la bellezza del matrimonio oggi, ha molto di più.
Naturalmente noi siamo convinti che c'è la risurrezione, e di questo è convinto anche tutta la, diciamo, la religione talmudica, farisaica, che sono i due, diciamo, le due forme, diciamo, che si sono prolungate nella storia, no? Però la questione della risurrezione, come è posta nei Vangeli, anche qui è una questione discussa, perché nella scrittura non c'è, secondo i Sadducei, o almeno nel Pentateuco non c'è, e anche in altri testi non c'è, non è così chiaro, ecco. E quindi l'argomento che pongono è come mai Mosè si occupa di questa questione ma non si occupa del dopo. Non c'è questa prospettiva di chi sarà moglie dopo. Quindi, non so, mi sembra che è molto interessante vedere, cioè chiedersi, per me almeno, cosa vuol dire saranno come angeli nel cielo. È una risposta all'obiezione che in un altro campo, in una prospettiva diversa, troviamo nel mondo greco, quando Paolo, prima lettera ai Corinzi, deve affrontare più o meno lo stesso argomento, però in un contesto molto diverso, no? Anche Paolo, alla fine, l'obiezione è quella, è irricevibile, va reinterpretato il fatto della risurrezione, se si intende la risurrezione dei corpi, non, ed erano credenti in Gesù. Paolo scrive alle comunità dei credenti in Gesù, e come sappiamo il lungo capitolo 15, tutta la seconda parte è quella che conta, perché corrisponde anche a questo argomento, quello che qui è chiamato la potenza di Dio. Anche Paolo cerca di mostrare che c'è, che è rappresentabile la cosa, che c'è una continuità, ma c'è anche una grande discontinuità. Il granello che tu semini è lo stesso, uguale, ha un rapporto con la spiga, ovviamente, ma sono in condizioni completamente diverse. E qui fa molti esempi, più o meno convincenti, diciamo, per stabilire questa continuità, ma anche questa discontinuità, che qui mi sembra. E qui si riflette nella prima risposta di Gesù: voi non conoscete, che è un modo polemico per discutere, non è che non conoscono la scrittura, ci mancherebbe, è un modo normale quando si discute con degli avversari, andate a leggere, andate a imparare, ecco, qui non conoscete la potenza di Dio. Mi sembra che quello che diceva Milena all'inizio sia in questa prospettiva, no? Cioè Gesù dice, ma è un altro mondo, non si può confrontare con questo. Non sta parlando del matrimonio, non si può confrontare con questo, come angeli nel cielo. Poi c'è il problema, poi però deve avere un argomento biblico per stabilire che la risurrezione c'è. E appunto va a Esodo 3, però Esodo 3 di per sé, almeno questo lo dico io, Esodo 3 potrebbe dimostrare che Abramo, Isacco e Giacobbe sono vivi, ma la risurrezione è un'altra cosa. Cioè la risurrezione non si dice solo che sono vivi, cioè che si continua a vivere, perché questo è diffuso, è una credenza che c'era anche in Israele, in certi ambienti, cioè che l'anima sopravvive, che è entrata anche nella tradizione cristiana, soprattutto per merito del platonismo, cioè per merito filosofico, perché era, cioè, l'immortalità dell'anima, quando noi studiavamo il catechismo, era scontata, cioè l'anima non muore di per sé. Poi ci sarà anche la risurrezione dei corpi, questo era lo schema. Non dico che non sia vero, dico che il fatto che Abramo, Isacco e Giacobbe siano vivi non significa la risurrezione dei morti, se per risurrezione dei morti si intende la risurrezione dei corpi. Beh, è un altro discorso questo. Però evidentemente bisognerebbe aggiungere che questo è quello che intende Gesù quando parla, che, quando dimostra, secondo lui, che sono vivi. L'essere vivi qui è inteso come essere risorti dai morti. E questo è condiviso, naturalmente, da tutta la tradizione cristiana, ma anche dalla tradizione farisaica. In questo sono d'accordo, a differenza di altri ambienti, altri gruppi, che erano, notiamolo, più conservatori, perché è un'innovazione il problema della risurrezione e di come descriverla, e che però noi abbiamo anche visto, abbiamo avuto anche l'occasione per discutere, per approfondire questo. Per esempio, quando abbiamo fatto i Maccabei, il secondo libro di Maccabei è uno dei testi più impressionanti da questo punto di vista. Nel contesto del martirio c'è l'affermazione del fatto che Dio restituirà queste membra. Ecco, quindi io le do volentieri. Insomma, è molto importante. Gesù mi sembra in questa linea qui, la sua genialità sembra che sia così, perché rimangono stupiti, è ricavare la risurrezione, cioè che sono vivi, che però per lui è la risurrezione, dal nome di Dio, dal nome. Se io capisco, qui il problema è il nome, cioè Dio, quando si rivelò a Mosè, al Sinai, al capitolo 3 dell'Esodo, disse chi era e rivelò il suo nome e lo spiegò a Adonai, e lo spiegò così, come cita qui Gesù: io sono, e il mio nome è il Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Questo è il nome di Dio. E dopo forse bisognerebbe tradurre in modo un po' diverso. Cosa conclude Gesù? Dio, bisognerebbe tradurre, Dio non è un Dio di morti, ma di vivi. Cioè, come fa Dio a autopresentarsi come un Dio di morti, dal momento che Abramo, Isacco e Giacobbe fanno parte della definizione del nome di Dio? Non è possibile. È il Dio vivente, e quindi tutti rimangono stupiti, perché Gesù ricava dal nome stesso di Dio. Forse, come diceva la Giovanna Battista, forse anche un po' di più, cioè non tanto dal patto, non dal patto, ma proprio dal suo nome, dalla sua esistenza. Il suo nome comprende anche degli uomini.